Amen. Praticamente le preghiere, i canti hanno fatto la predicazione. Quest'oggi parleremo, infatti, faremo qualche riflessione sul regno di Dio. Nella Scrittura se ne parla a più riprese e direi che è uno degli argomenti più trattati. Il Vangelo stesso è chiamato il Vangelo del Regno. In quello di Matteo, dopo il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto, ci viene riferita la prima predicazione del Signore stesso. E è scritto: da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. E in Luca, capitolo 8, al versetto 1, è scritto: se ne andava per le città e i villaggi predicando e annunciando la buona novella del regno di Dio. Il regno è vicino, diceva Gesù. Ma cosa intendeva? Intendeva dire: il regno di Dio è alla portata, ma anche è imminente. Infatti, il regno dei cieli arriva, il regno di Dio arriva proprio con Gesù e con lui diventa accessibile. C'è la possibilità di sperimentarlo, di farne un'esperienza diretta. E se ci pensiamo, l'invito a conversione che siamo chiamati a fare anche noi, suoi discepoli, altro non è che l'invito a entrare in questo regno. La cosa è di una portata enorme, fratelli, lo sappiamo, ma non ce ne rendiamo conto fino in fondo, perché è il passaggio per sempre da una condizione di schiavitù a una condizione di libertà, dall'essere sottoposti a un giogo pesante a metterci sulle spalle un giogo soave e leggero. È il passaggio dalla morte alla vita, da una prospettiva futura di separazione eterna da Dio a quella di comunione piena con Lui, fin da ora e in prospettiva proprio di un'eterna gioia alla sua presenza. Ma cosa possiamo dire, fratelli, di più? Della grazia che abbiamo avuto di poter aver avuto accesso a questo regno. In Colossesi 1,13 proprio viene detto: è Lui, Gesù, che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo figlio diletto. Come dicevamo, è un mutamento radicale che avviene nella vita delle persone nel momento in cui pongono la loro fede nel Signore Gesù e gli danno la signoria. È una rivoluzione totale. Se ricordiamo, l'intento di Dio nel creare l'universo era quello che il creato avesse come asse portante il suo figliolo Gesù. Infatti, dopo due versetti dal versetto che abbiamo citato, in Colossesi 1,15 è scritto: egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e invisibili, troni e signorie, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. ed egli è prima di ogni cosa e tutte sussistono in lui. Cioè ogni cosa che Dio ha creato, l'ha creato per mezzo di Gesù, che è la parola che si è fatta carne, e in vista di Gesù. Cioè tutto il creato, il suo punto di riferimento, la sua ragione di esistere, il suo fulcro in Gesù, che è immagine del Dio invisibile. E aggiungiamo a questo quanto viene detto in Ebrei, a proposito sempre di Gesù, nel primo capitolo dice: questo figlio è irradiazione della sua gloria, è impronta della sua sostanza e sostiene tutto con la potenza della sua parola. Tutte le cose create, ogni cosa, sussistono e sono sostenute da Gesù. Ma ci rendiamo conto solo in parte noi, perché è impossibile comprenderlo del tutto, il ruolo che svolge il Signore della gloria proprio nel creato e in ogni aspetto della realtà, sia materiale che spirituale. E a questo proposito possiamo ricordare come nel giardino di Eden, accanto all'albero della conoscenza del bene e del male, c'era anche l'albero della vita, che era al centro del giardino. E il proposito di Dio, si può arguire, fosse proprio quello che l'uomo creato da lui potesse cibarsi del frutto dell'albero della vita. Cioè la sua intenzione era quella di comunicare la sua vita stessa a noi, sue creature, all'uomo che aveva creato, e fare in modo che le peculiarità di Gesù Cristo fossero le peculiarità, il carattere distintivo della razza umana. Noi sappiamo com'è andata. L'uomo ha disubbidito, si è cibato del frutto della conoscenza del bene e del male, ha scelto l'indipendenza e quindi si è messo sotto l'autorità del nemico delle nostre anime, che ha stabilito un sistema antagonista nel quale tutti siamo nati. E questo sistema è il mondo. Noi ci siamo trovati, siamo nati in questo sistema del quale Satana è il principe, viene detto in Giovanni 12. E il Signore sappiamo che identifica le assi portanti di questo sistema, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. Ed è in esso che noi ci siamo trovati a vivere, tutti inclinati alla ricerca del soddisfacimento dei sensi, del possesso di tutto ciò che i nostri occhi desiderano, e dell'autoaffermazione, dell'innalzamento, dell'innalzarsi per mezzo della ricchezza, del successo, del potere. E quanto tempo ognuno di noi ha trascorso in quelle condizioni. E questo generava dei comportamenti che sono descritti bene in Tito. Dice: anche noi un tempo eravamo insensati, disobbedienti, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni, di piaceri, vivendo nella malvagità, nell'invidia, degni di odio e odiandoci a vicenda. E il tutto sotto la regia del nemico delle nostre anime. Ed è questa la situazione nella quale ci siamo trovati. E noi non potevamo far altro che agire in quel modo che abbiamo descritto, perché potevamo andare avanti con la nostra carne e la carne produce quello. Ma il disegno di Dio ha posto rimedio a questa condizione per mezzo di Gesù e del suo sacrificio. Il Signore, oltre a procurarci il perdono dei peccati, ci offre la liberazione dalla schiavitù del peccato, facendoci accedere a questo regno, al regno di Dio, ripristinando così l'intento che il Signore aveva originalmente, cioè di quello di fare in maniera, come ci dicevamo, che l'uomo potesse mostrare le attitudini e le peculiarità di Gesù. Il sistema mondano nel quale siamo nati è già stato giudicato, è una parentesi della storia che presto giungerà a termine. L'attenzione e l'interesse del Signore sono rivolte al regno che Gesù è venuto a stabilire, annunciare, che è eterno e che corrisponde, come dicevamo, a quello che era il piano originario di Dio. In Luca, al capitolo 17, c'è la domanda: quando verrà il regno di Dio? E Gesù risponde: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, nessuno dirà eccolo qui, eccolo là, perché il regno di Dio è in mezzo a voi. Allora, quella parola è entos, che come primo significato ha dentro, interiormente. Cioè, il regno di Dio, come sappiamo, è il luogo dove il Signore della gloria comanda, dove regna, dove è Signore incontrastato, e ha stabilito che questo luogo possa essere in primis il cuore dell'uomo. Quindi l'attenzione del Signore è rivolta prioritariamente a noi uomini, fatti a sua immagine e somiglianza. Ma pensiamo che privilegio, pensiamo che posto di onore ci ha riservato il Signore della gloria. Non dimentichiamo che Gesù per l'eternità ha un corpo umano. In questo momento Gesù è alla destra del Padre con un corpo come il nostro, non come il nostro perché è glorioso, ma si può toccare, può mangiare. Ricordiamo, dopo la resurrezione si è fatto toccare ed ha mangiato. Allora, come si diceva, con Gesù c'è l'avvento del regno di Dio, che è l'espressione del nuovo patto, che è stato preannunciato dai profeti. Abbiamo diversi passi che ce lo ricordano, anche in Ebrei c'è la profezia di Geremia, in Ezechiele, diciamo semplicemente quelle di Ezechiele: vi aspergerò con acqua pura, sarete purificati, vi purificherò da tutte le vostre sozzure, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne, porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Allora, queste profezie riguardano in particolare l'avvento del regno di Dio, reso possibile dall'opera della croce. Dopo la resurrezione, la sua glorificazione, il Signore ha inviato lo Spirito Santo che è stato effuso e che inaugura il regno di Dio e lo instaura in terra a Pentecoste. Lo Spirito Santo prende dimora nell'uomo. Dio va a stare nell'uomo. Ne abbiamo parlato in tutte le preghiere stamattina. Quindi il regno di Dio non è un luogo distante. Il regno di Dio è alla portata, tutti possono entrarvi, tutti possono farne esperienza. E è un'esperienza che, come abbiamo detto, ha una valenza eterna. Non c'è più condanna, non c'è più separazione da Dio, ma salvezza dell'anima e comunione piena col suo figliolo. È un regno di ordine spirituale per il momento, ma altrettanto reale di quello fisico, che verso la fine dei tempi il Signore verrà a instaurare qui, su questa terra, per 1000 anni. Nel discorso della montagna noi sappiamo che ci sono le beatitudini, vero? E definiscono praticamente le caratteristiche dei sudditi di questo regno. Non stiamo a leggerle tutte, ricordiamo solo la prima e l'ultima, perché specificatamente nel testo si dice di essere il regno di Dio. Allora, nella prima viene detta in definitiva, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Poveri in spirito sono coloro che non fanno leva sul proprio io, sono coloro che sono disposti a mettersi da parte, quelli che non pongono il loro affidamento su loro stessi e nelle proprie risorse, quelli che riconoscono, sono disposti a riconoscere la loro condizione di peccato e pongono la loro fiducia nel Signore Gesù dandogli la Signoria. E l'ultima di queste beatitudini è beati perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Manifestare la propria appartenenza a Gesù, la propria fede in Lui, attira la persecuzione degli empi. E spiegheremo cosa si intende per giustizia. Il mondo, guidato dal nemico delle nostre anime, si oppone, o meglio si contrappone al regno di Dio e a coloro che ne fanno parte. Noi ci dobbiamo aspettare l'ostilità degli altri e se questo non si verifica, fratelli, dobbiamo farci delle domande, perché probabilmente questo è un segnale che siamo scesi a compromessi col mondo, purtroppo. Se noi fedelmente manifestiamo le attitudini del suddito del regno, l'ostilità c'è di certo. Tutti coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, è scritto. Allora, nella scrittura, in Matteo, viene detto che, a proposito del regno dei cieli, i violenti se ne impadroniscono e in Luca ognuno si sforza per entrarvi. E i violenti sono coloro che sono disposti a fare violenza su se stessi, perché la conversione è proprio una violenza sullo spirito di indipendenza che alberga naturalmente in ognuno di noi. È una violenza dire: Signore, da questo momento sei tu il Signore della mia vita. È una violenza sul nostro io. E c'è una battaglia da fare, che ognuno di noi, di quanti siamo andati al Signore, sa di che cosa sto parlando. Ed è una battaglia che continua giorno dopo giorno, perché anche nel regno questa battaglia, una volta entrati, continua perché costantemente dobbiamo rinnegare noi stessi, dare a Lui la Signoria, se vogliamo procedere nel regno. In Matteo viene detto: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta, spaziosa la via che conduce alla perdizione. Molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta, è angusta la via che conduce alla vita. E pochi sono quelli che la trovano. Ragazzi, ringraziamo il Signore, fratelli. L'abbiamo trovata. Abbiamo attraversato questa porta. E siamo in quella via. Per grazia. Il Signore, a proposito delle preoccupazioni che ognuno di noi ha nel vivere quotidiano, ci dice: non affannatevi dicendo cosa mangeremo, cosa berremo, che cosa indosseremo. Tutte queste cose si preoccupano i pagani. Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Quindi prioritariamente invitati a guardare alle cose di lassù, a realizzare il nostro essere sudditi del regno di Dio. È un regno che non è visibile con gli occhi, ma se ne vedono gli effetti. Gesù si è presentato due volte. Una prima volta si è presentato 2000 anni fa per stabilire il regno e per indicare le modalità da seguire per essere sudditi, quindi anche per preparare i sudditi di quel regno, ma tornerà a instaurare fisicamente in terra un regno, e sarà un regno che durerà 1000 anni. Il regno di Dio è anche un regno che è chiamato all'incontrario. È all'incontrario perché, vediamo di esaminare alcune caratteristiche. Nel mondo ti affermi sviluppando sempre più la fiducia in te stesso e nelle tue prerogative. Addirittura ci sono delle metodiche, il training autogeno, proprio per sviluppare sempre di più l'autostima. E nel regno progredisci facendo il percorso opposto. Cioè riconoscendoti sempre più spesso del tutto incapace di comportarti come dovresti. E questo per sviluppare sempre di più la fiducia in Lui. L'Apostolo Paolo diceva: quando sono debole è allora che sono forte. Ancora, nel mondo sei più avanti quante più persone hai al tuo servizio. Nel regno sei più avanti in relazione a quante più persone servi. I capi delle nazioni le governano, non così dovrà essere fra voi. Chi vuole essere il primo sia l'ultimo e il servitore di tutti. È un regno all'incontrario. Ancora, mentre nel mondo chi riceve un torto ha diritto ad essere risarcito, te la farò pagare, viene detto, no? E la legge stabilisce addirittura le modalità. Nel regno la legge dispone che l'offeso doni completamente questo diritto che avrebbe di essere risarcito, cioè perdoni. E questo poi gli impedisce di essere avviluppato da quei lacci di risentimento e dell'odio che invece accade a chi non perdona. Ancora, abbiamo visto che i sudditi del regno sono impegnati in una lotta quotidiana nei confronti del proprio io. E è una lotta che ha delle regole strane, è una lotta con Dio. Se ricordiamo, Israele è il nome che il Signore dà a Giacobbe dopo che ha combattuto con lui sul torrente, e dice: hai combattuto con Dio e hai vinto, ma aveva perso perché è rimasto sciancato. Quindi le regole di questa lotta che ha il popolo di Dio, quindi noi, questa lotta con Dio, è che noi vinciamo quando perdiamo. Quando perdiamo siamo vincitori. Ancora, nel mondo sei apprezzato per quanto riesci ad innalzarti sugli altri. Nel regno chi si innalza sarà abbassato, chi si umilia sarà innalzato. Nel mondo vige la vendetta, nel regno la vendetta viene proscritta. A me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore. Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Vinci il male con il bene. Ancora, e per ultimo, nel mondo ha la meglio il raggiro, l'inganno, il compromesso. Tutto viene mantenuto nell'ombra, apparentemente c'è una situazione di onestà, ma sotto, nelle tenebre, c'è l'inganno, c'è il sopruso. Il suddito del regno, che opera la verità, viene alla luce. Non scende a compromessi e non partecipa a raggiri e inganni. Ma vediamo gli aspetti peculiari ancora di questo regno, come ci vengono riportati nella lettera ai Romani, quando il Signore parla a proposito della carità che dobbiamo avere nei confronti di coloro che sono magari deboli nella fede. Lì vengono messe in evidenza tre aspetti che brevemente commentiamo. Dice: il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Giustizia, pace e gioia. Non è un insieme di regole. È Gesù in loro che crea la giustizia. Adesso vediamo di esaminare che cos'è questa giustizia di cui qui si parla. Non è la giustizia come la intendiamo noi normalmente, perché abbiamo letto prima: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, cioè è una giustizia del tutto particolare quella del regno, sta per santità. La giustizia del regno di Dio è la santità e viene descritta benissimo in Filippesi 4:8, quando c'è quell'elenco di quelle cose alle quali il Signore ci chiama a pensare. Dice: i vostri pensieri siano rivolti a tutto ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, è virtù e merita lode. Questa è la giustizia del regno. Questa è la giustizia. E il regno dei cieli è questo. E se questo, e questa è la caratteristica del suddito, la pace e la gioia sono le dirette conseguenze di questo stile di vita. La santità è felicità, è pace e gioia. Quindi il regno è caratterizzato da queste meravigliose realtà: tutto ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato. E di conseguenza dalla pace e dalla gioia. Paragoniamo questo con quello che succede nel mondo: la prepotenza, l'ingiustizia, l'inganno, la menzogna, la gelosia, l'odio, la maldicenza. È quello con cui siamo a contatto tutti i giorni, è quello che vediamo tutti i giorni accadere. Noi, cittadini del regno, dobbiamo manifestare invece la giustizia, la gioia e la pace. Ma come facciamo a manifestare la giustizia, la gioia e la pace se la nostra natura ci porta a compiere le cose che vengono compiute naturalmente nel mondo? La risposta la conosciamo, fratelli. Nel regno di Dio noi abbiamo la possibilità di manifestare questo che abbiamo elencato, permettendo al Signore, che è vivo nei nostri cuori, di prendere, di avere l'autorità che gli compete. Dobbiamo mettere in campo la nostra fede, fratelli. È la nostra fede che sprigiona queste caratteristiche, perché permette alla vita di Dio di manifestarsi. Ma fede in che cosa? Ripetiamolo ancora una volta: in quello che è capitato alla croce, dove è morto il mio uomo vecchio che produce quelle schifezze, e invocando direttamente il suo intervento. Lo possiamo dire in tanti modi, fissando gli occhi in Gesù, deponendo il vecchio, indossando il nuovo, ripresentandoci a Lui come vivi, tornati dai morti. Abbiamo tante maniere, il Signore lo dice in tante maniere, ma è sempre quello il concetto. Noi vogliamo essere cittadini del Regno e vogliamo manifestare queste attitudini. In Prima Tessalonicesi Paolo ricorda ai credenti le continue esortazioni da lui rivolte. E al versetto 11 e 12, il primo capitolo della Prima Tessalonicesi, dice: voi sapete anche che come fa un padre verso i propri figli, abbiamo esortato ciascuno di voi, incoraggiandovi e scongiurandovi a comportarvi in maniera degna di quel Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Dio ci chiama a manifestare in pratica quelli che sono gli effetti della sua presenza in noi. E questo è il suo scopo. Voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. È questo che noi dobbiamo realizzare, fratelli, e ne abbiamo la possibilità, perché la vita di Dio alberga in noi. Lui che è la luce del mondo è dentro di noi, Lui che è il sale della terra alberga nei nostri cuori. Ecco che tutto quello che è vero, puro, nobile, giusto, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, può diventare realtà nella nostra vita, a condizione che noi ci lasciamo che sia Lui a prendere la direzione del nostro vivere quotidiano, però è alla nostra portata, attraverso la fede. E qui l'Apostolo dice: scongiurandovi, e quest'ultimo verbo proprio ci fa capire l'urgenza, la necessità assoluta di permettere al Signore di avere la meglio. Quello scongiurandovi è come che dicesse: è assurdo non utilizzare le risorse che Lui ci ha messo a disposizione. È uno spreco enorme. È vanificare niente meno che l'opera che il Signore ha compiuto alla croce. È contravvenire alla responsabilità che abbiamo in quanto figli riscattati di manifestare il suo regno. Allora, fratelli, sorelle, facciamoci una domanda. Quelli del mondo ci riconoscono diversi? Quelli che non sono sudditi e non hanno la vita di Dio che pulsa nei loro cuori, si accorgono che abbiamo qualcosa di diverso? Oppure noi ci comportiamo come loro, guidati dalla nostra carne? Perché pur avendo tutte queste risorse, questa vita dentro di noi, se la carne ha la meglio, ci comportiamo come loro. Non cambia. La nostra vita non cambia. Cambia se camminiamo secondo lo Spirito. Se camminiamo secondo lo Spirito, queste attitudini di Gesù si manifestano attraverso di noi e toccano i cuori di coloro che ci circondano, fanno scalpore, senza contare che possiamo gustare pienamente quella pace e quella gioia soprannaturale che, quando camminiamo secondo lo Spirito, noi viviamo. C'è stato Michele che ci ha dato la sua testimonianza, l'ha sperimentato pochi giorni fa. Ma è qualcosa, come diceva in preghiera stamattina, che ognuno di noi può sperimentare, e non una volta solo, ma costantemente, sempre di più, fratelli. La condizione è che ci mettiamo da parte e diamo a Lui la signoria. Allora ecco che si manifesta il regno di Dio, Ecco che le caratteristiche dei suoi sudditi le manifestiamo noi. L'Apostolo Paolo diceva: quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Proprio a dimostrazione che non aveva più niente in comune col sistema mondano. Era crocifisso per lui il mondo, come lui per il mondo. Fratelli, possiamo anche noi realizzare questo, perché Paolo aveva lo stesso Dio che abbiamo noi dentro il suo cuore. Tutto sta se mettiamo in campo la fede. Tutto sta se lasciamo a lui le redini sempre più spesso. Allora, Signore, noi desideriamo che il tuo regno si manifesti in questa terra. Signore, la determinazione, noi non possiamo sforzarci di manifestare queste cose, perché non ci riusciamo, non sono dentro di noi. Ma ci sei tu, Signore, dentro di noi, che le hai, e le hai tutte queste caratteristiche, e vogliamo imparare a permetterti di manifestarle attraverso di noi. Preghiamo. Signore, sei la nostra forza, la nostra gioia, sei la nostra vita. Vogliamo essere determinati nel permetterti di agire e di manifestare la tua purezza, la tua onestà, la tua giustizia, tutto quello che abbiamo detto, Signore, sono proprio alla nostra portata, perché tu sei venuto a vivere nei nostri cuori. Signore, desideriamo manifestare il tuo regno, perché è questo l'incarico che ci hai affidato. Magari le persone che ci circondano hanno in noi l'unica occasione della loro vita di vederti, perché noi possiamo farti vedere a coloro che ci circondano. E allora, Signore, aiutaci a metterci da parte, a darti la Signoria, perché tu possa operare e continuare ad agire oggi come 2000 anni fa. Sia benedetto il tuo nome. Amen.